Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Il primo giorno della settimana Maria di Maddala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, Pasqua di risurrezione, cuore della liturgia, cuore della fede della Chiesa. E la Chiesa ci pone davanti in questa prima parte della nostra liturgia questo Vangelo di Giovanni, nell'inizio del capitolo 20 di Giovanni. Spero che abbiamo confidenza con il Vangelo, perché il cristiano è uno che conosce, legge, medita, ha familiarità con il Vangelo. Questo capitolo 20 di Giovanni è stupendo e descrive il cammino della fede nel risorto. Ma in questo suo inizio possiamo dire che abbiamo già un condensato di tutto quello che lui svilupperà con le altre apparizioni: la sera agli apostoli, l'altra domenica all'incredulo e scettico Tommaso, per arrivare poi alla conclusione: beati e benedetti coloro che crederanno nel risorto pur senza averlo visto. E questi beati e benedetti siamo proprio noi, che non lo abbiamo visto con gli occhi del corpo, ma attraverso la predicazione della Chiesa abbiamo creduto in Lui. E in questo breve passo del Vangelo ci sono messi davanti tre personaggi che ognuno dei quali, forse, se abbiamo una chiave di lettura, può dire qualcosa al nostro cuore di fedeli, di cristiani, di credenti. C'è Maria di Maddala, c'è Pietro, c'è Giovanni. Chi sono? Sono tre persone che amavano Gesù. E questo già dovrebbe toccare il nostro cuore, perché se noi siamo qui, spero che sia perché amiamo Gesù, l'abbiamo incontrato Gesù in qualche modo, e amiamo Gesù. E tutti e tre sono accomunati da un gesto che fanno: corrono. La Maddalena va al sepolcro, vede che è vuoto e scappa a raccontare il fatto ai discepoli, perché dice: dove l'hanno portato? Lei pensa che lo hanno trafugato, e corre. Gli apostoli, quando sentono che il sepolcro è vuoto, corrono. Se l'avessimo letto oggi, potevamo leggere anche, essendo la messa della sera, il Vangelo di Emmaus, dei due di Emmaus. Anche quei due, quando scoprono lo spezzare del pane, lo riconoscono che lui è il risorto, quello che aveva fatto infiammare il loro cuore mentre parlava lungo la via, cosa fanno? Corrono a dirlo agli altri. Allora già lì un piccolo appunto, una freccia al mio cuore. Io, che amo Gesù, posso descrivere la mia vita spirituale, posso descrivere la mia vita cristiana come una corsa? Posso dire che io sono uno di quelli che lo ha visto e corre perché la sua vita è stata scossa da un qualcuno che lo muove all'amore. D'altra parte, solo l'amore ci fa correre. È chiaro che qui non parliamo di dinamica fisica, l'amore è una dinamica spirituale, ma possiamo descrivere la nostra vita personale come una corsa. Quell'altro innamorato del crocifisso risorto, Paolo, che dirà: corro, corro verso di lui, non ho ancora raggiunto il premio, non sono ancora perfetto, sono ancora peccatore, ma corro perché lui ha conquistato il mio cuore. Posso dire la stessa cosa io? Che bello se tutti noi potessimo dire, e vinta la nostra timidezza, alzare la mano: io corro perché lo amo, l'ho conosciuto, mi sono incontrato con lui, è il mio Redentore, è il mio Salvatore, è il mio grande amico, è colui che mi ha amato, ha dato se stesso per me. Ecco il cristiano. E Giovanni, che tra gli evangelisti è quello più sottile, più simbolico, e che lancia messaggi a varia profondità, ci ha indicato qualcosa in questi tre personaggi di diverso. Hanno tutti e tre fatto la stessa cosa, hanno corso, hanno visto, ma non nella stessa maniera. Allora Giovanni usa, nell'originale greco emerge questa differenza, usa tre verbi diversi per indicare il fatto che la Maddalena vide, e usa il verbo greco blepo, che vuol dire un vedere fisico, un vedere, uno che guarda e vede qualcosa. Il suo è uno sguardo limitato, uno sguardo materiale. E a questo sguardo lei risponde a quello che vede con lo sconcerto, lo stupore, perché pensa che lo abbiano rubato. Piange. Se voi continuate la lettura del Vangelo sapete bene che lei, dopo che Giovanni e Giacomo, Giovanni e Pietro se ne vanno, lei rimane lì e continua a piangere, perché lei era convinta che lo avessero rubato, e piangeva anche davanti al giardiniere, c'era Gesù. Lei pensava che fosse il giardiniere, ma era Gesù che la guardava sorridendo. Dice: dimmi, se lo hai portato via tu, dove lo hai posto? Non era entrata nel mistero, aveva una fede ancora molto, molto limitata, molto ricca di affetto, molto ricca di affetto, di sentimento, ma non basta quello. Quanti di noi magari possono dire: sa Padre quanto amo il Signore, però alla minima cosa che non va, tutto crolla. Quando il sentimento non è foraggiato da un qualcosa che me lo riempie, quella fede non c'è più. Sono triste, piango, disperato, il Signore mi ha abbandonato, e il Signore mi guarda come ha guardato Maria Maddalena e sorride, dice: ma io sono qui. Vuoi capire che io sono qui e che mi devi cercare oltre, non a modo tuo, ma a modo mio. Io sono Dio, non mi puoi acchiappare. Anche quando si farà riconoscere, la Maddalena lo vorrà trattenere, dice: non mi puoi trattenere. Io salgo al Padre mio e al Padre vostro, ed è un bene per voi, perché che non mi possiate trattenere, perché quello che tratterreste non sarebbe il vero Dio. Dio è oltre ogni esperienza sensibile, è nell'intimo più intimo di noi stessi, e se lui non fosse salito al Padre, noi non avremmo potuto capire, scoprire, vivere, sperimentare che lui è Dio. E chiede amore a ciascuno di noi, nel profondo del nostro cuore, ha sete di essere conosciuto, di essere attenzionato, che noi prestiamo attenzione a Lui, perché ci ha creato per Lui, e che noi lo amiamo. Poi c'è Pietro che arriva per secondo al sepolcro, ma Giovanni lo aspetta, anche lì ci sarebbe da fare tutta una predica, ma ve lo risparmio, solo un accenno. Pietro è l'autorità e Giovanni è la profezia. Giovanni aspetta l'autorità, si inchina, ubbidisce, entra dopo. L'umiltà che ci manca a noi uomini di oggi. Avete sentito il povero Papa nella messa crismale? Con tanti guai che abbiamo da fuori, ce l'abbiamo pure da dentro con questi preti che hanno fatto un incitamento alla disobbedienza. Come se con la disobbedienza si possa salvare qualcuno, quando lui ha salvato il mondo con l'obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. Preghiamo per il Santo Padre, perché possa avere la gioia di figli, di fedeli e di preti che amano il crocifisso e che non si lasciano prendere da queste dottrine sciocche, vuote, schiodate, che non salvano nessuno. Ebbene, quando Pietro arriva al sepolcro, dice Giovanni che vide, ma usa un altro verbo, usa il verbo greco teorein, che vuol dire non semplicemente vedere così, ma scrutare, investigare, cercare di capire. E Pietro non capisce. Ci dirà Luca, riportando il parallelo di questo racconto, che tornerà dal sepolcro stupito, sconvolto, ma ancora non aveva capito. Quale gioia dobbiamo avere, quale consolazione dobbiamo avere nel vedere la fatica che hanno fatto gli apostoli, la fatica che ha fatto Pietro per arrivare a credere. Se la Maddalena è stata caratterizzata da una fede sviluppata a un livello sentimentale a cui mancava l'ancora della fede nella divinità del Cristo, cosa mancava a Pietro? Pietro era un uomo giusto, un uomo buono, aveva lasciato tutto, aveva seguito il suo Gesù, era pronto a morire per Gesù. Sì, lui l'ha rinnegato, mica perché era vigliacco. Ricordatevelo che la notte dell'amore più grande, quando hanno messo le mani addosso a Gesù e lo hanno incatenato, lui ha tirato fuori la spada perché lo amava il Signore e ha ferito anche quell'uomo, perché lui ancora non lo conosceva. Era preso dal fascino di questo uomo, dal suo insegnamento, da quella misericordia che predicava, ma non era ancora entrato nel mistero. Vi ricordate quando la prima volta Gesù parlò della croce? Pietro lo prese in disparte e disse: Signore, ma che dici? Era la croce che Pietro non accettava. Era la croce che rifiutava. Quanta fatica! E poi vederlo lì, il suo Dio, il suo Re, umiliato, sbeffeggiato, denudato. Non è giusto che tu muora così. No, tu non puoi essere Dio. Non è giusto. Quante volte abbiamo gridato noi increduli, noi che rifiutiamo la croce, abbiamo gridato come Pietro: non è giusto. Scandalizzati dalla croce. Quante volte noi sentiamo dire questi discorsi? Perché la croce è un mistero di fede. Se non hai fede, non puoi capirla. Ma la fede nasce dalla vicinanza con Gesù, dall'accostarsi con Gesù, dal cominciare a sentire il suo fascino e nel cammino con Lui. Lui, con tanta pazienza, come ha usato con Pietro, con tanta pazienza, ti fa capire che era necessario che il Cristo soffrisse. Ti fa capire che è necessaria nella nostra condizione di pellegrini dal peccato originale, di entrare nel mistero della sofferenza. È necessario. perché l'amore dopo il peccato originale è crocifisso, non esiste un amore schiodato, e lui ce lo dimostra e ce lo mostra. E allora ecco, lui ci prende per mano, e come ha fatto con Pietro, attraverso la storia della nostra vita, la storia anche, come Pietro, del nostro peccato. Lui l'ha rinnegato, ma dobbiamo arrivare a rinnegare Gesù anche noi per capire il mistero della croce? C'è bisogno di arrivare fino a rinnegarlo? Spero di no. Ma in ogni caso Pietro ci è di consolazione, di speranza, di fiducia, perché poi un giorno, pochi giorni dopo questo che è successo, in questo sepolcro vuoto, sulle rive del lago di Tiberiade, il Signore gli chiederà: Pietro, mi ami tu? Che sfacciato quel Pietro, che sfacciato. Ma adesso era più veritiero di prima. Perché la notte dell'amore più grande Pietro disse: Signore, io con te farò questo. Adesso non dice questo, adesso dice: Signore, tu lo sai che io ti amo, tu sai tutto. E diciamolo anche noi, anche oggi, nella nostra povertà di fede, di cristiani troppo spesso anche ignoranti, tiepidi, come purtroppo tante volte viviamo. Ma oggi che è Pasqua, qualcosa deve cambiare, diciamolo al Signore con Pietro: Signore, tu sai chi io sono, ma nella mia miseria, nella mia povertà io ti dico che io ti amo così come sono. Ma tu, Dio potente, Dio forte, Dio immortale, vinci questa mia tiepidezza, vinci questa mia ignoranza, dammi l'entusiasmo, dammi il fuoco, quel fuoco che aveva Giovanni, il terzo, che vide e non credette che l'avessero rubato, e non rimase semplicemente sconvolto come Pietro, e vide e credette. E usa un altro verbo Giovanni, orao, che vuol dire prendere consapevolezza, comprendere a livello di profondità del cuore. È risorto, ha creduto che è risorto, non ha avuto bisogno di vedere, non ha avuto bisogno di vedere il risorto, ha visto le bende, ha visto un qualcosa, un segno, è risorto. Perché? Perché aveva il cuore preparato. Perché noi tante volte, in tante situazioni della nostra vita diventiamo sconcertati, sconvolti, e non riusciamo ad avere quella luce di comprensione, perché non arriviamo a capire come ha capito Giovanni? Perché non abbiamo appoggiato il nostro capo sul petto di Gesù? Vedete Giovanni? Avete sentito che lui ci dice che era il discepolo che lui amava? A qualcuno dà, che Gesù amava di più, a qualcuno può dare un po' di fastidio, cioè, ma come? Gesù amava qualcuno di più, qualcuno di meno? Oh. Giovanni vuole fare capire a me, e vuole fare capire a te se lo leggi, se prendi quella bella abitudine santa di prendere in mano il Vangelo, vuole fare capire a te che leggi, che tu sei amato di più. Tu sei amato di più da Dio. Dio è l'unico che può dire questo. Una mamma, se ama più un bambino, uno dei suoi figli, non può amare di più l'altro. Dio non è una mamma, è Dio. Dio ci ama così, ognuno ci ama di più. Per ognuno lui ha un amore specialissimo. Questo ha capito Giovanni. E come ha fatto a capirlo? Appoggiando il suo capo sul petto di Gesù. Se non lo fai, non arriverai neanche tu a capire questo. E come ha appoggiato il capo sul petto di Gesù? Partecipando con amore all'ultima cena, mangiando quel corpo donatogli da colui che sta in quella cena, ha anticipato e per noi rende presente il suo amore infinito. È stato sotto la croce, lo ha visto martoriato, ha visto quel suo cuore aprirsi e uscire acqua e sangue. Ha sentito le labbra del Cristo morente che gli diceva: è tua madre questa. E ha sentito la sua voce dire: donna, ecco tuo figlio. È entrato dentro il mistero della croce, dentro il mistero dell'amore. Ma quanta fatica per noi arrivare a quel punto. Che la Vergine Maria ci aiuti. Andiamo alla sua scuola, alla scuola di Maria, per entrare nel mistero di Gesù, per entrare nel mistero di quei battiti divini e umani che battono per noi d'amore e che chiedono amore e che oggi, giorno di Pasqua, ci regalano amore, amore infinito, amore potente, amore che vince la morte, amore che vince le tenebre, amore che vince ogni malizia, amore che possa dilagare nel mondo attraverso coloro che lo ricevono, e siamo noi chiamati a farlo conoscere. In che modo? Con una vita santa, ripiena di questo amore, forte di questo amore. E questa è la Pasqua per la Chiesa. Chiediamo alla Vergine Maria che sia vera, reale Pasqua per ciascuno di noi e possa significare l'inizio di quella vita nuova in cui il peccato non c'è più, ma c'è solo l'amore conosciuto, sperimentato e testimoniato. Amo. E fra poco vi darò la benedizione solenne, benedizione pasquale, che si estende a tutti i vostri cari, le vostre famiglie, e insieme con la benedizione anche gli auguri di noi padri oblati, delle suore, dei collaboratori, che il Signore si manifesti nella vostra vita, si faccia conoscere e possiate sperimentare per vostra esperienza, non per sentito dire, che Lui è veramente risorto. E tornando a casa tutti, non penso che non ci sia una famiglia che non abbia un bel macigno. Le donne, andando al sepolcro, si chiedevano: chi ci rotolerà via mai quel macigno, quel masso? Ecco, noi sappiamo che Lui, il risorto, farà questo, risolleverà tutti i nostri macigni nella misura della nostra fede, della nostra speranza, della nostra carità. Diamo al Signore fiducia e Lui farà vedere nelle nostre famiglie i prodigi del suo amore. Buona Pasqua a tutti voi, soprattutto a quelle famiglie più provate in questo momento. Buona Pasqua. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. In questo giorno santissimo di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace.
Amen.
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipe della sua vittoria immortale.
Amen.
Voi, che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore Gesù, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia.